presenta
Meglio tardi che mai.
E buongiorno Cristian Bernasconi.
Ma buongiorno Rosy e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Attesissimo, volevo vedere se indossavi qualcosa di strano per oggi. No, sei no. Di blu vestito.
Di blu scuro, blu...
Blu notte. Sì, blu notte di luna piena. Sei superstizioso adesso, al di là che sei un biologo e non puoi esserlo. Ma
non
un po'...
posso... No, poco.
Poco ci
no,
piace.
No, direi, allora, tendenzialmente no, è vero che ogni tanto ci sono delle situazioni e dici ma ai tempi quando facevo ancora sport in maniera attiva c'erano delle cose che cercavi di evitare, sai, quei riti quasi che non so, anche i giocatori di hockey tipo non so nel riscaldamento
scaramantici
alcuni, sì, non calpestano o cercano di saltare le righe, no, prima dell'inizio, cioè cose del genere. Poi insomma avevamo i nostri rituali anche noi, ma non vere e proprie superstizioni, direi di no.
Bene, allora cerchiamo di capire meglio tra tradizioni e cultura come siamo arrivati anche noi nella Svizzera italiana, per esempio, a festeggiare Halloween, che non era una festa che ci riguardava particolarmente, ma adesso è diventato un appuntamento sentito anche dai più piccoli. Halloween, festa che si celebra la notte del 31 ottobre, caratterizzata appunto da travestimenti, decorazioni spettrali, dolcetti e scherzetti, trick or treat come dicono gli inglesi o gli americani, un nome che deriva da All Hallows Eve, cioè la vigilia degli Ogni Santi, che precede il primo di novembre, giornata in cui si ricordano gli avi defunti.
Esatto, e tu, io non so, non festeggio granché per Halloween perché non lo so, non la sento molto questa festa. Dolcetto e scherzetto penso che l'avrò fatto tantissimi anni fa e poi non l'ho più fatto.
Tantissimi
non so
anni
se
fa.
Tu
no, io con i bambini piccoli
festeggi,
lo faccio
ancora, metti le decorazioni in casa e compagnia. Io ma poco.
Devo salutare Raissa, un'amica. Loro si sono sposati la sera di Halloween, vestiti meravigliosamente, truccati. Prima hanno fatto una cerimonia più o meno ufficiale e poi hanno fatto uno switch in una serata discoteca dove loro si sono vestiti da teschi e da meravigliosi. E tutti noi dovevamo essere addobbati così. Quella è stata la festa dove lo...
Non male, uno switch o un witch?
Un witch! Si parte carichissimi!
Battute anche in altre lingue, direi.
Perché lui è Cristian Bernasconi, unico al mondo. Ce l'abbiamo noi!
Non è vero, siamo in tanti, stesso nome e stesso cognome.
Ma tu sei diverso da tutti. Abbiamo anche già ricevuto un invito in soffitta, pensa un po', che fortuna che abbiamo. Letizia ci scrive: ciao Rosy, ciao Christian, Jerry Mottis, che avrete ospite in trasmissione oggi, sarà anche presente nella nostra soffitta del libro Aludiano per la presentazione dei suoi libri venerdì 24 alla soffitta di libri, terzo piano, casa comunale di Ludiano, inizio della Valle di Blegno. Attendo conferma, Jerry lo sa sicuramente, ok, magari non si presenta o ci manderà uno dei suoi collaboratori, non lo so, ma figurati,
no,
Jerry se lo dice lo fa, ecco. Buongiorno a Web Spider, Mario che ci manda il suo buongiorno con il calendario filosofico del 22 di ottobre, che dice: tu quando inizierai quel lungo viaggio dentro te stesso? Noi lo vogliamo fare un lungo viaggio tra curiosità e tradizione, partendo da qualche superstizione.
Sì, partiamo parlando della superstizione dei gatti neri, ma magari prima di citiamo una notizia d'attualità, perché c'è un comune, una città spagnola, che in una notizia anche riportata dalla BBC, che ha, diciamo, vietato l'adozione di gatti neri nei gattili nel periodo che va dal 6 ottobre al 10 novembre, e questo è una misura che è stata presa proprio per evitare che i gatti neri vengano purtroppo presi durante questo periodo per dei rituali poco, diciamo, un po' disastrosi, insomma, per torturarli o per qualche altro rito sacrificale. E sembra una notizia un po' strana, ma in effetti negli anni ci sono stati dei casi proprio così. C'è un incremento verificato di adozione di gatti neri dai gattili proprio in questo periodo dell'anno. Allora c'è chi ha già vietato l'adozione proprio per evitare questa situazione. Ma la superstizione o le superstizioni legate ai gatti neri, insomma, se ci attraversa la strada, se lo vediamo, insomma, tutta una serie di presenze dei gatti neri sembra che portino sfortuna, è legata a filo proprio diretto alle streghe. Siamo nel periodo in cui, soprattutto, quando c'era la caccia alle streghe, questi gatti erano visti come delle creature che potevano o incarnare delle streghe stesse o addirittura il demonio, e in particolare i gatti di colore scuro, neri, rappresentavano qualcosa di negativo. E allora da lì sono nate tutta una serie di superstizioni, rinforzate poi da un racconto di Edgar Allan Poe, che è intitolato proprio Il gatto nero, in cui si raccontava che un felino ha fatto scoprire un omicidio ed è riuscito, grazie al suo lavoro, a far condannare l'assassino. Quindi questo ha rinforzato un po' questo alone di negatività che non ha nessun valore, nessun senso scientifico, e quindi è proprio solo una credenza che andrebbe un po' smontata, insomma, perché ci sono dei problemi proprio legati a queste superstizioni. Sappiamo però che il gatto nero non è sempre stato visto solo con negatività. Nell'Egitto, la dea Bastet è un gatto di colore scuro, per chi vuole può andare a cercare l'immagine, è chiaramente molto conosciuta. E poi sono fiorite delle occasioni, delle ricorrenze in favore dei gatti. C'è la giornata mondiale del gatto nero, c'è quella internazionale.
Sai quando è?
Due di date. Ho trovato il 17 agosto, che è la giornata internazionale per la valorizzazione del gatto nero, e il 17 di novembre c'è la giornata del gatto nero, tout court.
17
Quindi è sempre
novembre.
Il 17 che viene preso, penso, proprio anche per sfatare un altro... un'altra credenza popolare che
porta sfortuna, il numero
che
17.
Sembrerebbe porta sfortuna, esatto.
Sì, perché poi chi diceva il venerdì 13, poi invece in realtà non era il venerdì 13.
Sì, insomma, ci sono tutte queste credenze che poi anche, potremmo dire, è un problema generale. Ci sono tante concetti falsi che vengono ritenuti veri e creano un danno anche alla natura, perché tutta una serie di animali, non solo i gatti neri, sono catturati, torturati o vengono ridotti in prodotti anche per la medicina tradizionale e vengono spacciati come, non so, pensiamo, rimedi miracolosi, dal corno di rinoceronte,
esatto.
Tigri, squali, cavallucci marini, ce n'è veramente
con
di tutto,
ipotetici di... poteri afrodisiaci,
soprattutto quelli, esatto. Quindi è un grosso problema a livello mondiale, un mercato importante e quindi di riflesso un problema per la biodiversità.
Ma... purtroppo.
Esatto.
Per fortuna ci sono personaggi come Cinzia, ci manda una foto del suo bellissimo gatto nero vicino a una zucca intagliata di Halloween, e lei dice: io aprirei un centro per accogliere tutti i gatti neri, è un sogno che ho da sempre, gatti e cani abbandonati. Brava Cinzia, torniamo tra un disco. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows.
like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm.
Ciao Rosy, ieri sono passata davanti alle scuole elementari e mentre passavo in bici ho sentito una bambina dire strega comanda colore,
no.
E ti ho pensato subito.
È vero, abbiamo anche l'appuntamento di strega comanda color, che non vuole fare niente di male ma celebrare i colori che ci vengono regalati dalla natura o dalle varie creazioni che abbiamo attorno a noi, passando dalla moda naturalmente. Non ho ancora scelto il colore per giovedì, ma hai fatto bene a ricordarmi che abbiamo un appuntamento per domani e quindi giocheremo a strega comanda color, strega protagonista della puntata di oggi. Anche Domenico voleva dire una cosa su Halloween.
Buongiorno Rosy, io credo che questa festa di Halloween gli americani l'hanno presa da qualche parte.
Già.
Perché io mi ricordo da bambino in Sardegna, in Callura, si usciva quella sera lì e si chiedevano in dialetto li molti e molti, cioè il ricordo dei morti. E chi ci apriva generalmente ci dava dei mandarini, delle arachidi, delle caramelle. E si faceva già ai miei tempi, quindi oltre 50 anni fa, per cui non penso che gli americani abbiano inventato qualcosa.
Oh, diciamo come stanno le cose.
Ciao, buona giornata.
Grazie Domenico, gentilissimo. Infatti Cristian è sul pezzo.
Sì, beh, in effetti non nasce negli Stati Uniti come siamo tenuti a credere, ma è nata prima in Europa, poi con gli immigrati dell'Ottocento è stata portata negli Stati Uniti per poi ritornare in Europa sotto forma un po' più laica e quasi commerciale, direi. Quindi questa è un po' l'andirivieni della festa di Halloween, quindi perfetto l'osservazione del nostro ascoltatore, molto bene.
E poi dicevo, ho trovato anche delle tradizioni, tipo un articolo che racconta dell'Abruzzo
con questa tavola dei morti, chi poteva attrezzava delle tavolate lucugliane, proprio preparando il piatto preferito di un caro che era venuto a mancare. Chi non poteva invece si limitava a dei pezzettini di cibo, formaggio, poco pane, un bicchiere di vino, un biscotto per omaggiare tra la notte, quindi tra il 31 e il 1 di novembre, ma si poteva arrivare fino al 2 novembre, con queste tavolate in omaggio a chi non c'è più.
Tavolate che non dovevano prevedere, immagino, la presenza di aglio, no?
Se no non arriva. Però l'aglio no, non era scherzo, connotato a qualcosa di negativo da tenere lontano, quindi magari l'avo o insomma i defunti da omaggiare non erano
più. Esatto, appunto non metti l'aglio, perché non lo so, era
magari per la suocera.
Appunto, perché no. Parleremo di aglio per tenere lontane, si usava per tenere lontane le streghe, gli spiriti maligni in generale, c'è un po' questa credenza anche lì.
Anche la fidanzata da baciare con l'aglio, mi sa che avevi pessimi...
Scappano tutti con l'aglio, esatto. Dipende quanto ne mangi, aglio e cipolle, fai un mix
e abbiamo dei
crei
morti,
una fascia di protezione, uno strato di protezione, zona tampone, insomma, come la chiamiamo.
Esatto.
Però ecco, parliamo di un aneddoto, perché lì ci linka alle streghe, c'è un bellissimo libro per bambini, se volete, La strega Sibilla e il gatto Serafino, una bella serie dove parla di una strega, il suo gatto, ne combina di tutti i colori, per se avete dei bambini piccoli può essere un bel regalo in ottica natalizia. È ancora un po' presto, ma manca poi poco, insomma.
Bello, bravo
voilà, continuare.
C'è anche la notte del racconto con il mese di novembre, quindi
esatto.
Ogni anno viene proposto un tema, è bello poter andare in altri mondi un po' più o meno magici. Tra l'altro ho appena acquistato, noi due siamo appassionati di libri, poi il tempo per leggere è un altro tema, il Grimorio completo con pratiche magiche e incantesimi per risvegliare la strega che è in te. Magari ne parliamo settimana prossima, perché voglio prendere un po' gli appunti, l'ho appena comprato, mi stimavo, perché so che anche tu ami questi libri che raccontano di tradizioni.
Ma funziona anche per gli stregoni o solo per le streghe? No, non posso leggere.
Se, no, te lo posso prestare, se fai te lo posso anche prestare. Settimana prossima vediamo. Allora, ci torniamo tra un attimo.
E parliamo di un altro libro.
Parliamo di un altro libro. E questa è Cocktail e Fantasmi.
Ora che cazzo fa? Che caldo fa, ora che freddo fa, ora che caldo fa, ora che freddo fa. Prende su ogni nostro difetto, il nord che più a nord se ne va. Fermo sotto il sole a sudare freddo ciò che non ha. La terra è gentile, parliamo della gente. Ora che caldo fa, ora che freddo fa, ora che caldo fa, ora che freddo fa. Anime fuori dal paradiso.
Wow, abbiamo una galleria fotografica, Cristian, abbiamo una responsabilità, un dovere il 17 di novembre, lì attorno, quando calderà il nostro appuntamento.
Riparliamo di gatti neri e magari svegliamo qualche altra chicca. Nel frattempo vi ringraziamo per tutte le splendide foto che ci state inviando. Beh, Elio, Relì, Marco, Floriano Geraldino, insomma, tantissimi gatti sono arrivati. Finalmente il tema è uno di quelli che piace. Poi, per par condicio, parleremo anche di cani poi più avanti, però visto che siamo nel periodo del gatto nero per antonomasia, senza dimenticare anche gli altri gatti che, di altri colori, però ecco, torneremo a parlare di questo felino attorno al 17 novembre, adesso non so quando andremo in onda, ma me lo faremo sapere.
Dopo le vacanze dei morti.
Ecco, sì.
Le chiamano così, no? Le vacanze autunnali. E gli dice: ma tata Matilda, vogliamo dimenticarlo, che aveva un qualcosina di stregonesco. Non vi ha fatto versare anche una lacrimuccia? Certo. Relì ci manda lo scatto della frontespizio di L'ora delle streghe, La strega Sibilla, Il tuo gatto Serafino, quindi lei ce l'ha. E poi, non so, tantissimi racconti, tra cui Maya che dice: io sono stata adottata da un gatto nero e, e sono ancora viva, molto bello.
Beh, c'è chi è cresciuto con Volevo un gatto nero in testa, no?
E adesso questa famosa canti.
No, magari solo verso fine puntata.
Senti un po', ti va di passare la parola a uno che di streghe ne sa tanto, perché sì, se ne è appassionato, ha raccolto tantissime testimonianze partendo da archivi, quindi tutte notizie attendibili e storiche, ha scritto più volte. L'ultimo che avevamo presentato era Domenica Matta, storia di una strega e del suo boia, uscita nel 2021. Prima di quella storia ci aveva già raccontato Terra Bruciata, che precedeva Domenica Matta, e anche lì i grandi processi avvenuti tra il 1612 e il 1616. Dopo averne descritti quattro, aveva già un romanzo e quindi era uscito Terra Bruciata, poi Domenica Matta. Adesso c'è un altro lavoro firmato da Gerry Mottis, insegnante di italiano e storia, regista di una compagnia teatrale, scrittore, poeta, consulente linguistico e divulgatore di storia locale.
Sì, e poi il titolo, ricordiamolo, è Barbara Fontana, la strega. Beh, tra l'altro è Fontana Edizioni, non poteva essere che così. Abbiamo chiesto a Gerry Mottis inizialmente perché ha deciso di raccontare il processo di Barbara Fontana oggi e come mai lo ha fatto in forma di saggio storico. Questa è un po' l'entrata in materia, vogliamo sapere questo aspetto.
Barbara Fontana è un simbolo molto potente che mi ha affascinato fin da subito. È un simbolo di forza, di intelligenza, ma soprattutto di resistenza femminile, ecco. Ma non dimentichiamo che è stata anche una donna reale, una donna vera, non è un'invenzione narrativa. È stata effettivamente processata nel 1615 a Mendrisio e la sua vicenda è interamente documentata in ben 58 pagine, pensate, di verbali del processo che si trovano nell'archivio di Stato a Bellinzona. Ed è questo il punto: con la lettura e l'analisi del documento io ho voluto dare realtà storica, diciamo così, a ciò che troppo spesso magari è raccontato in modo appunto romanzato o leggendario. Quindi per questo, dopo appunto Terra Bruciata e Domenica Matta, i miei romanzi storici, e ho scelto di raccontare Barbara Fontana attraverso una nuova forma, la forma del saggio, o meglio della monografia storica, ecco, senza finzione, senza dialoghi inventati, senza fronzoli, ecco. L'obiettivo principale è dunque quello di riportare alla luce la verità attraverso le sue parole, i suoi gesti, che sono parole vere, ecco, che emergono dagli interrogatori. Quindi quei documenti, Barbara effettivamente mostra una straordinaria lucidità, perché sottoposta a tortura e accusata di malefici e di morti di animali e persone, eccetera, lei risponde sempre con calma e con precisione. Lei dice: io non so fare malefici, e ripete molte volte questa frase nel verbale, nell'interrogatorio, con una coerenza che davvero ci disarma persino il giudice, che era il Landforto di Berna, che governava appunto il bagliaggio ticinese. Quindi parlare di lei mi sembrava necessario per allargare anche i miei orizzonti, dopo tanto tempo che appunto indago le streghe, soprattutto però nella mia valle, con la Mesolcina.
Resta con noi Gerry, che continuiamo a chiacchierare con te di streghe tra poco. La just a running, eyes closed in the dark.
Beh, continuiamo a parlare con Jerry Mottis per capire un po' chi era Barbara Fontana e soprattutto per sapere quali furono le principali accuse rivolte verso di lei.
Ma le accuse erano quelle tipiche dei processi per stregoneria. Barbara era sospettata innanzitutto di aver causato la morte di un bue che si era imbizzarrito e che era poi caduto in un burrone e poi era morto, ovviamente. Ecco, un fatto raro che si parli di un bue. Di solito nei processi per stregoneria si fa riferimento a mucche o ad altri animali più comuni. Poi si diceva anche che avesse provocato malattie improvvise, avvelenato dei bambini, ecco ad esempio donando delle castagne o dell'uva, dei bambini erano morti, pensate un po', e persino che avesse causato anche degli aborti tra le donne del villaggio, quindi un'accusa davvero grave. E una donna incinta appunto l'accusò, sotto processo, di essere stata afferrata da lei per un braccio e di notte appunto questa povera donna purtroppo abortì. Una coincidenza davvero, ecco, davvero terribile. Ecco, sotto tortura poi Barbara Fontana ammetterà anche di essere stata visitata in casa sua per ben due volte dal diavolo, un'altra accusa tipica e forte dell'epoca. Una volta nelle sembianze di un toro, dagli occhi infuocati, così dice lei, e una seconda volta in forma di metà uomo e metà pipistrello. Ma ecco, era solo una semi-confessione, lei non confesserà mai del tutto. Come vedete è sempre tutto molto vago, molto oscuro e soprattutto basato anche su coincidenze che purtroppo erano letali. E Barbara ne pagò il prezzo, quindi nessuna prova concreta, ecco, è tipico, solo coincidenze trasformate dai giudici in evidenze. E questo perché all'epoca appunto la spiegazione magica o anche diabolica era la più facile, la più comune, la più diretta.
Beh, sentendo questa storia del bue, poi non si è rivelata vera, ma è stata condannata, viene da dire che la storia del bue era piuttosto una bufala, quindi chiedo scusa per la battuta.
Fai bene a chiedere scusa, però mettiamo un disco, però cosa?
Però è importante perché in quello stesso periodo, comincia un po' il periodo delle scoperte scientifiche, questa poi paura delle streghe si affievolisce anche grazie alle nuove conoscenze.
Meno male.
Just wanna fly lately. Did you ever feel?
Beh, abbiamo ancora un paio di domande per Gerry Motti, sempre sul tema delle streghe, su questo nuovo libro in particolare. Ci chiediamo quali sono le pratiche inquisitorie che vennero usate contro di lei, contro Barbara Fontana.
Le tipiche dell'epoca, dell'epoca della caccia alle streghe. Siamo appunto nel 1615-1616. L'Inquisizione, ecco, in caso di stregoneria era chiara e non era basata ovviamente su prove, ma su confessioni forzate che appunto venivano estorte spesso sotto tortura, con la corda, il curlo o, nel suo caso, altra novità, con un altro strumento particolare che era l'eculeo, un cavalletto acuminato. Ecco, qua non entro nel dettaglio per non urtare, diciamo così, la sensibilità degli ascoltatori. Però ecco, ritorniamo. L'obiettivo del giudice era sempre chiaro, no? Usare la tortura per stremare fisicamente e psicologicamente l'imputata fino a farla cedere. Quindi bisognava avere una confessione alla fine, era l'unico modo per appunto condannarla. Ma è qui che il processo appunto diventa interessante, scusate, passatemi il termine, ed è anche per questo che ho deciso di avviare la mia ricerca, perché Barbara appunto non cederà mai del tutto, era davvero una donna forte. Durante l'interrogatorio del 21 gennaio 1616 lei disse chiaramente: non so fare malefici.
Ecco, e poi il resto ve lo lasciamo scoprire, perché c'è un libro da leggere, quindi anche per sostenere un lavoro di ricerca che c'è dietro a tutto questo, tanto tempo ci si mette. E poi la mise en scène riassunta, una specie di libro romanzato con la bravura di Gerry Motti, per scoprire il destino tragico di questa strega,
sì,
Barbara Fontana.
Chiaramente siamo anche nel periodo giusto per leggere questi libri, è importante saperlo. A proposito di lavori di ricerca e di documentarsi sul tema, probabilmente non osi dirlo, ma ricordiamo anche che sul Play della RSI c'è la possibilità di vedere due serie che tu conosci molto bene. Una è Notte al Museo, l'altra è Strix, giusto? Perché hai parlato e hai, come dire, trattato anche il tema delle streghe in questo contesto, in questi contesti.
Ti ringrazio, è vero, è possibile ritrovarlo sul Play RSI. Ci sono 5 puntate legate al territorio della Svizzera italiana, territorio che ha dei musei che conservano la nostra storia, i nostri racconti, e soprattutto Poschiavo ne aveva fatto una mostra che era temporanea, però durò un sacco, e poi durante il periodo del lockdown, dove si raccontò della persecuzione delle streghe. Tra l'altro Poschiavo conserva ancora una copia del Malleus Maleficarum, che era la Bibbia negativa per individuare, perseguire, condannare e poi portare a morte una strega. Quindi anche lì abbiamo avuto l'inquietudine di averlo tra le mani, questo libro realizzato da due rappresentanti di quello che era tutta il gruppo che doveva individuare le streghe in Europa, e quindi questo periodo drammatico che ha toccato da vicino la Svizzera italiana. L'altra serie è Strix, che racconta di due streghe vissute qui nella Svizzera italiana, realizzata con un super lavoro molto evocativo, fatto bene, riconosciuto con tanti premi, che abbiamo a disposizione gratuitamente da rivedere per ripercorrere un pezzo di queste storie davvero assurde, assurde e incomprensibili. E poi, associato a questo periodo incredibile, assurdo, ci sono queste tradizioni legate ad alcuni animali. Tu prima hai citato il gatto nero, non è l'unico, le lucertole, i pipistrelli finiscono nei minestroni delle streghe regolarmente. Perché proprio loro, poverino?
Ma esatto, di pipistrelli possiamo parlare perché sono anche associati al fatto di succhiare sangue. Non c'è solamente 3 specie al mondo lo sanno fare, magari come dice, ci addentriamo più avanti in questo tema, però chiaramente ragni, serpenti, topi, un po' tutti questi animali che tendenzialmente fanno un po' paura sono stati associati a questo periodo e alle streghe.
Ali di pipistrello, occhi di rospo, code di lucertola, denti di lupo. Pensa a morsi che era un dente di lupo nella minestra, ti spacchi un dente, altro che portare sfortuna.
È il dente di leone, però va bene.
Sì, quello di leone, okay. Sì.
Ma tu non riesci a fare a meno di dirmelo, no, non ti piace se qualcosa è cambiato, nemmeno a me, nemmeno a te, nemmeno un viaggio abbiamo fatto senza complicare tutto. E anche se è vero che due gatti non si sbranano, hanno la lingua come il vetro se si baciano, dimmelo te se è vero. Non si può tornare all'anno scorso con la tempesta e noi due soli al mondo, prima dell'ansia e dei pensieri stupidi. Ma è solamente la gelosia, colpa tua o mia,
cocci di bottiglia sopra i muri. Ho dei pensieri su di te che mi torturano. E anche se voglio superarli mi feriscono. Dannato me, dannata te, dannato il cielo. Piangevi mentre salutavi alla frontiera. Ma ho visto foto in cui sorridi come un diavolo. Ma è solamente la gelosia, colpa tua o mia. Mi avrai detto qualche cosa di troppo, ma non sentirmi al centro del tuo universo è una cosa strana. Va bene, ma è strana. C'è chi dice sia nostalgia, quella nostalgia che lo so che ci allontana ogni tanto. Ma sto guidando mentre chiedo alla pioggia se è solo un abbaglio, ma il tergicristallo mi dice no. E che si fotta la gelosia, la gelosia, la gelosia. Comunque vada, comunque sia, quando non va via e ti soffoca come un singhiozzo, sai. Non sentirsi al centro dell'universo è una cosa sana, banale ma sana. Sbagliata no. E che si fotta la gelosia, la gelosia, la gelosia.
Volevo almeno dire due dati su Strix, questa serie web di 6 episodi da 10 minuti ideata e creata da Tania Micheli e Camilla Coller, diretta da Marco Bitonti, quindi colleghi e amici, con un Carlo Borromeo interpretato da Flavio Sala, che potete rivedere tranquillamente e gratuitamente per cercare di capire meglio questa condanna. Ci riportano nel 1583 la puntata che abbiamo segnalato invece di Notte al Museo, che abbiamo scritto e prodotto con la RSI, firmata la regia da Alberto Meroni, ha una puntata che si intitola Tremate, le streghe sono tornate, che potete vedere con tutta la famiglia. Siamo al museo di Poschiavo e lì si cerca di capire, e le storie di streghe sono tante anche nei fumetti.
Le storie di streghe, maghi, fate ci affascinano da sempre. Gandalf, Circe, Morgana, Merlino, la strega Amelia, fino a un giovane Harry Potter. Ma il magico non è confinato a favole e leggende. C'è chi ancora oggi si fa guidare dall'oroscopo, interpella le chiaroveggenti, combatte le presenze demoniache. La malfidenza verso l'ignoto o lo sconosciuto, da un lato crea distanza e paure che servono a proteggerci, ma talvolta ingannano comportamenti insiti nella natura umana che hanno dato il via anche alla tragica persecuzione delle streghe.
E poi vi raccontiamo la storia di Poschiavo. Christian, ricordiamo, gli inquisitori ne hanno fatte da vendere e da spendere. Adesso possiamo anche riderci sopra, ma penso che erano periodi davvero bui e che speriamo di non ritrovare mai più, anche se purtroppo, come dici, ancora oggi la gente ha questi lati tristemente creativi. E quindi d'attualità era la notizia del povero gatto nero finito malissimo.
Beh, gatto nero, certo, ci sono ancora delle credenze che fanno fatica un po' a lasciare il posto alla verità, per così dire. Ce ne sono alcuni falsi miti anche sui pipistrelli che abbiamo citato in precedenza. In particolare si pensa che se si invischiano i capelli è un disastro, perdi i capelli, insomma sono tutte dicerie, sono false e non hanno nessuna base scientifica. E in particolare si associa il pipistrello, i chirottili, anche alla figura dei vampiri. A dire il vero sono i vampiri che hanno dato il nome a 3 specie di pipistrelli, che sono le uniche che si nutrono di sangue. Non è vero che tutti i pipistrelli lo fanno, sono solo 3 al mondo che non vivono da noi, e per intenderci non sono nemmeno specie che saltano addosso alle persone e praticamente tipo una macchina sottovuoto aspirano il sangue dalla persona. Sono delle creature che fanno delle incisioni su 2 specie, si attaccano gli uccelli, una ai cavalli o ai mammiferi in generale, fanno delle incisioni su dei vasi sanguigni sotto la pelle e leccano il sangue che fuoriesce. In generale non danneggia nemmeno troppo l'animale animale che viene colpito. E questi animali sono curiosi da conoscere, in generale i chirottiri, ma queste specie che si nutrono di sangue, che mangiano esclusivamente sangue, che non è per forza l'alimento migliore, e in alcuni casi appunto hanno sempre bisogno di alimentarsi perché non hanno riserve, quindi diciamo che hanno sviluppato anche una vita in società, e quando uno di loro ha fame o non è riuscito a mangiare, ecco che riescono, e mi spiace che siamo quasi al momento del caffè, del cappuccino, ma ecco, si passano il sangue anche bocca a bocca, si passano gli alimenti, una specie di come dire, atto di socialità che troviamo in questa specie. È buona cosa conoscere per evitare che ci siano dei falsi miti, delle false credenze. Pipistrelli che sono, fanno paura, e ai tempi del coronavirus ne hanno sentite anche di ogni. È chiaro che non sono la rappresentazione del male assoluto, insomma.
Fammi salutare una nostra amica, si chiama Maria Antonietta. Già portare questo nome ti avrà portato a riflettere sull'epilogo della Maria Antoinette più famosa della storia, che non so se venne tacciata anche di stregoneria, ma finì abbastanza male pure lei. Maria Antonietta ci scrive e dice: anche in Sardegna si festeggiava su morto i bambini la mattina del 2 novembre del 2 vanno in giro a chiedere offerte che mettono nelle federe dei cuscini per il bene delle anime. Si apparecchia ancora la tavola per i morti in questa tradizione sarda. Grazie per averla condivisa, interessantissima. Invece ci arrivano 1000 locandine con la foto di Jerry Mottis per quanto riguarda la serata La caccia alle streghe nella Svizzera italiana nel 600, la presentazione dei romanzi che ha scritto il 24 ottobre alle 20 a Lugliano. Qualcuno mi scrive: ma è su invito? Possono venire tutti in questa soffitta di cui abbiamo parlato prima? Ditecelo. Poi magari la prossima settimana possiamo continuare il tema, perché prima tu hai detto: ma streghe o stregoni? C'è una grande differenza anche come connotazione delle due figure un po' magiche, la strega e lo stregone. Ne parleremo. Dico solo che la strega è una figura associata alla natura, alla luna, alla fertilità, alla magia, più intuitiva, legata alle emozioni e agli elementi naturali. Lo stregone era più legato alla conoscenza, quindi connotato in positivo. La strega in negativo, rituali, potere personale, era così quasi cerimoniale, ma era una figura di riferimento anche nelle tavole rotonde famose dei cavalieri di Re Artù. Cioè ci sono gli stregoni, non la strega.
Certo, no, poi vabbè, sono un fan di Gandalf, quindi sfondi una porta aperta.
Signore degli Anelli, lì c'era un secondo nel male e uno del bene.
Visto che prima abbiamo parlato di un nuovo titolo per questo programma, e abbiamo parlato di Amelia la fattucchiera, eccetera, Amelia tardi che mai.
Vuoi uscire da questo studio?
Posso
10
uscire? Vado a prendere una boccata d'aria.
Vabbè, è quello il tema. Amelia tardi che mai. È Cristian Bernasconi, è lui all'umorismo di un biologo.
Massissimo, quindi terra terra. Just what we do, where we come from. When you lean in to kiss me, say, boy, you don't deserve me. Yeah, we started cracking up, but now look at us, look at us, look at us. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights in New York City. When you're 17, those are crazy dreams, but you dreamed. Jersey, that summer with the top.
Now where have all the summers gone? Here we are still going strong, going strong, going strong. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights of New York City.
Possiamo fare anche l'angolo delle rivendicazioni sul finale. Io sono stufa di immaginare perché le streghe erano vecchie col dente in mezzo e basta, con il pelo sul neo, la scopa, il gatto nero, con dei capelli strepenati. Invece i maghi, sì, ok, capello lungo, però questo carisma,
fluente,
no? Sì, bei mantelli, belli ricchi. Noi tre sacchi di liuta messi là per caso. Ma dai, ma non esiste. Cristian, fai il tuo sfogo personale nel mondo della biologia.
No, vabbè, ma faceva ridere, ma anche riflettere, una riflessione mia personale, perché Halloween associamo anche, beh, c'è il ragno che tipicamente associamo ad Halloween, e il ragno è quell'animale che mediamente fa un po' paura e cerchiamo di buttare a tutti i costi fuori dalle case se non prenderlo a ciabattate. Ecco, fa ridere che in un contesto così andiamo alla fine a comprare quelli finti per decorare le nostre case, quindi questa è una cosa, per quello che faccio fatica a festeggiare Halloween, per una questione di coerenza mia personale.
Vorrei fermarla qua, preferisco
tenere quelli veri per qualche giorno in casa, piccolini, ospitarli così, non voglio dare l'impressione di vivere in mezzo alle ragnatele. Però ecco, e non vado a comprare quelli finti.
Bravo Chris, io se sei
momento
fiero
di sfogo,
hai fatto bene. Vuoi essere fiero di me che l'altra sera di notte deambulavo tipo Lady Macbeth per casa, e a un certo punto vado là per prendere un pezzo di carta cucina, volevo soffiarmi il naso mentre bevevo il mio bicchiere di latte notturno, quasi mi scollano dal soffitto, che c'era un pattello di ragno così sulla carta cucina che non avevo visto fino a quando sono arrivata lì vicino. Ho piantato un urlo.
5 kg di ragno.
5 kg di ragno, ma non l'ho ziblettato. Non ne zibletto da quando ti conosco.
Bene, vedi?
No, l'ho lasciato lì troneggiante. Alla mattina dopo non mi sono più avvicinata al rotolo della carta cucina. Penso che stia bene.
Penso.
Io anche. Stiamo. Invece volevamo regalarvi questa cosa, ma non ve la diamo questa settimana, ve la regaleremo la prossima settimana, dove ci sarà la continuazione della puntata dedicata a miti e leggende tra streghe, stregoni e code di lucertola, il nostro amuleto e la pozione stregonesca. Abbiamo preparato delle ricettine niente male, ci manca tutto il fronte erbe che affronteremo la prossima settimana.
Ovviamente tratto da una pubblicazione scientifica.
Certo, scientifica. Non scherzando. Ridere, scientificissima.
No, vabbè.
Il mio grimorio completo.
Ah, va bene,
certo, scusa, sono molto fiera. Tra l'altro ci sono ancora streghe moderne, Wicca, neopagane, ci sono dei movimenti ancora oggi che riesumano queste tradizioni.
Ci sono, ne parliamo la settimana prossima. E annuncio, vabbè, una curiosità un po', direi, non spaziale, ma che mi colpisce, mi prende particolarmente. Parleremo delle formiche zombie, perché esistono anche quelle, e vi diremo che cosa sono e come fanno a diventare così.
Facci pregustare la formica
zombie. Io penso che adesso per una settimana la gente non dorme, no, perché vuole sapere cosa sono.
Cioè, che si trasformano in casa
vivo
tua.
In un mondo tutto mio.
Mamma mia, tra ragnatele, formiche zombie. Non perdeteci e non perdetevi Cristian Bernasconi, e lasciatelo in pace se lo incontrate al supermercato. Non parlerà fino a mercoledì prossimo.
Ciao a tutti.